che è cambiato qualcosa, quindi, anzi sicuramente è cambiato, però la differenza nella motivazione che ti porta magari a volere una storia quando eri più giovane e magari avevi come riferimento pazienza, quindi quell'universo è anche una storia per ora. Quello che ti porta a raccontare invece una storia.
Ok, lo dico a tutti perché il microfono fa le bizze. Lui mi ha chiesto se ho differenti motivazioni rispetto a quando ero ragazzo nel lavorare, in sostanza nel raccontare storie, giusto? Cioè, sì. Cos'è, qual è la cosa che spinge, se è cambiata negli anni, eccetera, eccetera. È sicuramente cambiata. Cioè, da ragazzo avevo anche l'ambizione. Devo essere sincero? Aspetta, non lo so se sono sincero. Vabbè, poi lo capirò. Intanto mi capisco questa versione. Credo che l'ambizione più forte anche allora fosse trovare la voce mia. Cioè, era talmente tanta l'angoscia di non avere una voce mia che credo che al di là dei pensieri magari di voler diventare un grande fumettista conosciuto, credo che comunque anche da ragazzo l'ambizione più forte fosse quella di avere uno stile, un modo mio di raccontare. Perché immaginavo, identificavo con l'idea di avere uno stile, una voce mia, un'idea di pace. Cioè che un giorno mi sarei messo a un tavolino senza fatica. Niente di più sbagliato. Cioè, ad oggi non è ancora successo. Però in realtà la cosa sì, di non pensare a come disegnare, almeno mentre sono in un lavoro, perché poi tra lavoro e lavoro ci sono sempre momenti terrificanti in cui mi viene sempre a cercare di cambiare tutto. Però poi quando passa la storia di solito vengo portata e mi va tutto bene. Io l'ho visto disegnare, sembrava di no.
Però per fare le storie.
Secondo me sì.
Sì, perché
lui, l'insegnamento numero uno che ha dato, almeno a me, è il discorso famoso del kendo, no? Poi vedi, se io sono uno che fa la scena, lui mi spaccava i culi, parla con le persone. Cioè, lui raccontava che raccontare una storia è come fare il culo di la kendo, perché era un figo stiloso. E la prima cosa che si fa nel kendo è la stessa prima cosa che si deve fare quando si racconta. Nel kendo la prima mossa è alzare il bastone sopra la testa. Questo alzare il bastone sopra la testa ti lascia scoperto a qualunque tipo di attacco. Quell'insegnamento lì io credo di averlo proprio preso al 100%. Perché quando inizi un libro dicendo in quel periodo non mi salizzava la fava, secondo me invece è proprio seria. La fava è pisello. Cioè, o nella mia vita disegnata male inizia così, capito? Ciao, questo sono io, non mi sa rizzare il cazzo. Cioè, voglio dire, più di quello, era una roba temporanea. Più di quello non si fa, capito? Perché comunque, cioè, per un uomo non c'è niente di peggio di questo. Però è un metodo che dà due tipi di frutto. Dà un frutto molto buono perché crea un'empatia molto forte con il lettore. Dà un frutto molto pericoloso perché ti dà accesso a cose di te alle quali forse a volte non avresti voluto avere accesso. Come è successo nella mia vita disegnata male quando racconto, cioè se è successo, ma quanto posso chiacchierare? Quando ero ragazzino, che è uno dei punti fondanti del mio lavoro, l'ho scoperto questo dire abbastanza recente perché è un punto fondante del mio lavoro. Avevo 11 anni ed ero in casa delle vacanze a Tirrenia, un posto sul mare vicino a Pisa con la mia sorella Annalisa, ed entrò un tizio per violentarmi la sorella, aveva 18 anni, no? Entrò uno dalla finestra, non al piano terra, si spaccò la finestra, entrò, poi pistola alla testa e noi eravamo nella stessa camerina. Questo lì non riuscì poi a fare un cazzo. Riuscì esclusivamente a terrorizzarci per sempre e a me a darmi un'idea dell'uomo, del maschio, non proprio, anche per quello vedi poi ci ho evidente avvelenato sulle questioni di stupro eccetera, chiaramente, cioè un'idea del maschio dalla quale feci voto di volermi distaccare, cioè non volevo essere quella cosa. Quando l'ho raccontata questa cosa nella mia vita disegnata male, ci ho provato la prima volta in esterno notte, ho fatto una storia che si chiama Via degli Oleandri, che era la via dove abitavamo in quella casa delle vacanze, dove io racconto l'ultimo giorno di innocenza, cioè racconto fino al momento in cui lui entra in casa, cioè racconto per me la fine dell'infanzia, perché da quel giorno lì le cose sono cambiate completamente. Però non ero poi mai riuscito a raccontarla davvero, però c'avevo il desiderio, perché io purtroppo comprendo le cose della mia vita, cioè le cose magari che non funzionano della mia vita, soltanto mettendole su carta. Se mi metto su una poltrona a riflettere, di solito ho anche un controller Xbox in mano, per cui la riflessione proprio non succede. Invece succede quando sto a disegnare. Allora, facendo la mia vita disegnata male, a un certo punto parlo con mia sorella e dico: io voglio provare a andare, lei si chiama Annalisa ma noi la chiamiamo Lina, dico: io voglio provare ad andare lì, posso? E lei mi dice di sì. E quindi io inizio, col metodo mio di improvvisazione, a raccontare questa cosa. Racconto di questo personaggio che chiamo l'uomo nel buio, perché quella notte eravamo nel buio più totale, per cui avevo solo questa voce che minaccia nell'orecchio. E raccontando mi trovo anche a pensare al fatto che ho lasciato tutte le mie fidanzate, tutte, tranne la prima, quando avevo 18 anni, che mi mollò lei, bastardo, ma le altre le ho lasciate tutte, una specie di serial lasciatore. Quando vado a raccontare questa roba, a un certo punto racconto di me come un bambino, in terza persona, proprio dico: il bambino, l'uomo nel buio a un certo punto dice al bambino: se io sono qui non è perché io sono malvagio, ma perché lei è una donna e perché è bella. Quindi tu abbracciami e giuriamo insieme vendetta. E questa cosa qui, cioè del fatto che io potessi aver lasciato le mie fidanzate, spesso di punto in bianco, in modo anche non piacevole, che potesse essere davvero una roba, perché questo bambino che era stato quella notte lì, tutto quel terrore lì, l'avesse ascritto davvero in parte al fatto che la mia sorella era una giovane, libera e bella ragazza. Non ci avevo mai pensato, capito, a freddo. Ma era, l'ho scritta, ho detto: che cazzo ho scritto? Io temo che possa essere vero, cioè temo che davvero dentro di me poi negli anni questa cosa qui sia diventata risentimento, capito? Se io ora le cose sono cambiate molto, ma se io ho vissuto sempre con un'idea brutta di me, perché io non sono riuscito a reagire quella notte, io volevo saltargli alla gola ma ero pietrificato dalla paura, quindi non riuscivo a muovermi, quindi l'idea di un vigliacco, poi dopo l'idea che gli uomini siano dei figli di puttana, l'idea che la società non funzioni, perché poi dopo lì c'è stata una coda di carabinieri, di droghe, cioè, vabbè, non vi sto a raccontare. E quella roba lì mi aveva fatto diventare quello che ero diventato. E allora al punto è stato pazzesco, perché scrivendo in diretta mi è venuto fuori questa specie di film, mi si è aperta questa finestrina su quella che poteva anche essere una piccola verità. Io mi sento veramente gelato il sangue quando ho scritto questa cosa, e allo stesso tempo no. Quindi vedi, è buffo, no? Perché te vai a scavare dentro di te, trovi robe spaventose che magari ti fanno vergognare moltissimo, perché poi hai fatto del male, no? Ad altre persone, e allo stesso tempo hai una possibilità, perché hai compreso delle cose, della possibilità di diventare una persona un pochino migliore di quella che eri prima, che poi dovrebbe essere lo scopo di ogni essere umano, immagino, insomma, arrivare alla fine pensando: vabbè, almeno ci ho provato ad essere qualcosa di nuovo. E fine, questo effetto qui fanno le storie, secondo come le approcci. Perché sono finita a parlare di questa roba lì? Stero per sempre.
Ti ho risposto almeno? Più o meno. Ho la sigaretta.